perché stai sghignazzando? Non capisco perché sghignazzi.
Vorrei sapere dove vuoi arrivare oggi. Sono curiosa, guarda. Sono molto curiosa.
A casa, dove voglio arrivare? Abbiamo già fatto il viaggio. Ah, raga, abbiamo fatto 900 km. Anna, 900 km per tornata al concerto di Reale. Siamo sfatti. E in questo sfattume, però, oggi vi raccontiamo di una cosa bella che vi abbiamo anticipato mille volte e che per oggi ne parliamo proprio bene. Ecco, ne parliamo bene. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Benvenuti a Grateful Monday, anche se oggi è martedì. Oggi registriamo in ritardo perché siamo di ritorno da Cerea, vicino Verona, dal concerto di Reale, dove noi abbiamo avuto questo grande onore di aprire questo concerto, ma soprattutto di partecipare a questa figata pazzesca dei loro 15 anni.
Cerea Caput Mundi, tutti lo sanno dove sta questo posto.
Certo, veramente un posto pieno di roba.
Era un palco con intorno 4 case, però il palco era figo.
È stato un posto, ragazzi, sold out, veramente.
No, era stupendo.
Una cosa pazzesca. Cioè, c'era quante persone? 1500 persone.
1500.
Ma tutti che saltavano, erano tutti proprio carichissimi.
Ma da tutta Italia.
Da tutta Italia, gente che è venuta dalla Sardegna con i bambini, pullman dalla Sicilia, gente che è venuta dalla Germania, compresa nostra figlia. Cioè, è stata una cosa pazzesca, una gioia, una forza della natura. Ma la cosa bellissima che io ho apprezzato più di tutte è stato sì festeggiare i 15 anni di Reale. E festeggiare una risurrezione enorme, proprio dal fallimento, a una vita fallita che si è buttata nella droga, nel non senso, nei casini, ad arrivare su un palco dopo 15 anni, che poi non sono 15, sono molto di più, dopo tutto questo percorso, veramente vedere solo delle vite fiorire, portare frutto così tanto, veramente è stato vedere l'opera di Dio. Cioè, cosa può fare
poi
Dio?
Sacerdoti, c'è stato il vescovo, ci stava Francesco e Riccardo De Desan, ci stava Antonello De Cantiere Kairos, cioè, c'era il mondo praticamente, stavamo tutti là.
È stato bellissimo perché è stata una festa, non solo è stato un concerto, vabbè, il concerto strepitoso, fantastico, è già quello abbastanza, come dire, cioè, proprio abbasta, però è stato veramente celebrare la risurrezione di Francesca e Alessandro, ma
è di tutta la band,
di tutta la band, ma è stato celebrare in anticipo, che è quello che un po' abbiamo invitato noi le persone prima del concerto a fare, la risurrezione di ognuno di noi. Cioè, veramente è stata una cosa pazzesca, che si è conclusa il giorno dopo con un incontro con tutti i ragazzi che avevano dormito con i sacchi a pelo, più di 300 ragazzi.
400, mi sa.
Sì, una cosa esagerata, con i Reale, dove hanno raccontato un po' delle cose. E soprattutto ci tenevano a ringraziare le persone. E dopo c'è stata la messa, ed è stato veramente bellissimo. È stato veramente mettere al centro il Signore, non è stato mettere al centro loro stessi, la loro storia, è stato mettere al centro quello che il Signore ha fatto e quello che il Signore fa se tu ci stai insieme. Ecco, è stato veramente bello. Ma oggi...
Ma tutto questo non c'entra niente
con quello di cui parleremo oggi.
Bene.
Oggi invece parleremo finalmente con calma di quello che abbiamo cominciato a fare da adesso che diciamo, come da novembre siamo un attimo più liberi.
Ne parliamo oggi perché con sto concerto si chiude un cerchio finalmente.
Di impegni, di cose,
sì, esatto,
di viaggi.
Esatto. Siamo stati straimpegnati con l'attività alla Baita, l'orto, tutta l'estate. Dopodiché ottobre era carichissimo di impegni e questi impegni, tutta una serie, uno appresso un altro, si concludeva poi con il concerto di Reale. Quindi oggi, diciamo così, ritorniamo in qualche sorta di nostra routine in cui abbiamo deciso quest'anno veramente di impegnarci, diciamo di investire tanto del nostro tempo per portare avanti un progetto a cui teniamo, che è questo benedetto, santissimo libro sui nuclei di morte. Oh, che bella cosa. Abbiamo promesso almeno 500 volte, adesso ci stiamo compromettendo, ci mettiamo la faccia su questo libro che avremmo inizialmente voluto far uscire chiaramente per Natale, ma chiaramente questa cosa è
2025. Natale 2025. No, questa... Giuro uscirà.
No, io spero che uscirà in primavera, già ve lo dico mo. Ora, parliamo un attimo di questo libro perché in realtà mi è sfuggita un po' la mano sul discorso dei nuclei di morte. Adesso vediamo insieme, non sarà proprio un libro sui nuclei di morte, però...
Cioè non solo sui nuclei di morte, esatto. Diciamo che sarà molto più contestualizzato e andrà molto oltre.
È anche contestualizzante.
Cioè che significa? Non lo so, niente, l'hai detto perché ci sta, perché di solito...
È una bellissima parola, così, okay, messa così
a caso. Bene, a caso.
Completamente a caso. E, bene, e ne volevo un attimo...
Podcast è tuo, fai come se fossi a casa tua, col tuo podcast, illustraci tutto quello che ci vuoi dire.
Non ti volevo offendere se non so che ti ho comprato il bim. Scusate, è una cosa nostra. Allora, questo libro praticamente è inizialmente partivo col discorso dei nuclei di morte, ma a questo punto ci sta troppo bene fare un passo indietro.
E per forza, dai, che facevamo? Non facevamo il passo indietro nel libro.
15 anni di reale, che no, tutta la storia, facciamo anche noi un passo indietro. Cioè, da dove nascono sti nuclei di morte? Perché c'è tutta una storia pregressa che magari molti conoscono, altri no. Allora, questi nuclei di morte nascono da il corso di Padre Giovanni
di Assisi.
Sì, di come era il nome completo, come chiamava lui? Fondamenti biblici sull'amore umano, no? Che quello che si chiama adesso corso fidanzati ad Assisi. Ecco, lui lo non so, 30 anni, 40 anni, 40 anni l'ha fatto sto. E effettivamente io l'ho fatto due volte, quello normale e quello per i ripetenti. E lì appunto veramente sono fondamenti biblici sul lavoro umano e ci sta una parte che discute su dinamiche umane che in qualche maniera distruggono l'amore, perché il concetto fondamentale è questo, che se l'amore non cresce, muore. Non esiste lo status quo, non esiste un rimanere così a 10.000 metri e andare per inerzia, ma esiste soltanto un movimento di crescita nell'amore in cui appunto se tu sei la stessa persona oggi di quella che eri due anni fa in quella relazione, vuol dire che la relazione sta morendo. E ci sono delle dinamiche di coppia e personali che fanno morire l'amore, che Padre Giovanni ha chiamato nuclei di morte, che sono un po' la sintesi di tutte le osservazioni che lui ha fatto seguendo i ragazzi e le coppie in questi appunto 40 anni di lavoro, insomma, su questo argomento.
Per fare una per rendere, diciamo, pratico quello che stiamo dicendo, c'hai presente quando c'è qualcosa che non va nella tua relazione e non sai dare un nome? Che cos'è che non va? Ci siamo lasciati, ma non sai spiegare bene perché non provavo più niente per lui, oppure cose di questo livello, oppure non si capisce bene perché sembra che il motivo sia questo, però poi dopo forse un'altra cosa, forse non lo sai, prima uno dei due non lo capisce, non
prima
sa
stavamo
bene.
Così bene insieme, facciamo
cosa
tutto
è successo
insieme,
non sai
certo
rispondere,
punto,
non si capisce. Allora, ci sono tantissime situazioni in cui uno non capisce veramente che cosa è successo, cosa sta succedendo, e ha bisogno di chiamare per nome il problema. Ecco, i nuclei di morte sono dare il nome a ciò che sta uccidendo la relazione. Questo sono i nuclei di morte.
Sono delle, appunto, sì. Abbiamo fatto, sì, siccome abbiamo sempre pensato che questo fosse un elemento molto importante in un discernimento di fidanzamento, e noi stessi ci abbiamo lavorato tantissimo durante il nostro fidanzamento, e effettivamente il confrontarci con i nuclei di morte ci ha permesso di crescere su alcuni punti che per noi erano fondamentali. Cioè, senza aver lavorato su quelle due o tre cose chiave, in particolare insomma, il rapporto paritario, per esempio, una delle cose su cui ne abbiamo lavorato tantissimo, e senza aver lavorato su quelle cose lì, probabilmente non avremmo avuto la chiarezza che abbiamo avuto invece nello sposarci. E questo l'abbiamo visto in noi, l'abbiamo visto poi in tantissime altre coppie di fidanzati che abbiamo incontrato negli anni. E quando abbiamo cominciato a fare delle esperienze di 2 o 3 giorni, un po' ispirati appunto dai corsi che faceva Padre Giovanni, questo è il primo, abbiamo fatto al CERMIG a Torino nel 2017?
Non mi ricordo.
16?
Forse 16, non mi ricordo.
Una parte di quello che, di cui parlavamo era sui nuclei di morte, ma siccome queste esperienze erano appunto 2 o 3 giorni, ci rendevamo conto che noi quando parlavamo di nuclei di morte eravamo sempre corti. Cioè, arriviamo sempre che non c'è stava, li elencavamo, ne parlavamo, però non riusciamo mai a entrare nel dettaglio sui nuclei di morte perché non c'era tempo.
Noi ci teniamo tanto a parlare dei nuclei di morte perché l'obiettivo di 5 pani e 2 pesci è quello di aiutare i ragazzi, accompagnare i ragazzi nel discernimento vocazionale. Questo vuol dire proprio prendersi cura, sia dare un annuncio di fede, cioè Dio cosa c'entra con te e perché ti aiuterebbe a fare centro nella vita, cioè perché Dio è proprio la risposta alla pienezza e alla felicità che cerchi. E per arrivare a questo punto ci sta un passaggio di lasciarsi volere bene e quindi che Dio si prenda cura delle tue mancanze affettive, cioè dei nodi affettivi. Cioè ci vuole una base di maturità minimo umana che sia ti faccia fare esperienza di quello che dice Dio sull'uomo, perché non so cosa, prima della psicologia, della psichiatria le ha dette Dio queste cose, è per questo che un frate di Assisi si occupa di questa roba, perché fondamenti biblici vuol dire estrarre da personaggi biblici i problemi della nostra vita, cioè perché nella Bibbia ci sono scritte alcune storie, perché quelle storie riguardano la nostra vita, cioè tu ti stai lasciando con la ragazza, tu non trovi la ragazza, tu stai inguaiato con la suocera, tu non so che cosa, qualsiasi problema tu abbia, il Signore già ha dato degli strumenti perché tu ne possa uscire fuori. Padre Giovanni, che è un sacerdote, è riuscito a fare una sintesi. Un sacerdote è anche uno psicologo, quindi ha studiato psicologia, è riuscito a fare una sintesi fra la parola di Dio, gli strumenti psicologici che arrivano fino a una certa in alcune cose e la sua esperienza di vederne tanti di ragazzi. Questo mix, questa sintesi si chiama nuclei di morte.
Esatto.
Ed è fondamentale per fare esperienza di quanto il Signore ti possa, prima di tutto, proprio oggi, il Vangelo di oggi, che il Signore è venuto per servire. Quindi il primo servizio è mettersi a disposizione delle difficoltà relazionali. Da qui l'amore, perché il cristianesimo non è una religione ed è contro tutte le religioni? Perché il cristianesimo è una relazione con un Dio che è vicino, è pratico e ti vuole bene e non vuole niente in cambio da te. Punto. E quindi questo è il luogo dove tu puoi fare esperienza concretamente che Dio ti può aiutare con la fidanzata, con le relazioni, con i genitori, con l'autostima, col trovare il lavoro, col trovare il ragazzo, con andare a vivere da solo, con i pasticci che non capisci bene qual è il motivo, con capire se ti devi sposare con quella persona o no.
Quindi, diciamo, ne abbiamo poi, cerchiamo sempre di tirar fuori questo argomento, ma ci rendiamo conto che non c'era mai lo spazio necessario. E a un certo punto ci è venuta st'idea di fare una serie su YouTube che proprio trattasse i nuclei di morte uno ad uno. Oh, ci siamo presi tutto il tempo necessario e su YouTube ci sta questa playlist che abbiamo chiamato appunto Ma l'amore può finire, i nuclei di morte, non mi ricordo più come l'abbiamo chiamato, no, i nuclei di morte mi sa che l'abbiamo chiamato.
No, ma l'amore può finire, non mi ricordo più.
No, c'è un episodio che si chiama L'amore può finire e poi mi sa che la playlist si chiama I nuclei di morte, non lo so. Comunque, che ha strapopolato, nel senso che era bellissimo perché noi pubblicavamo un video a settimana, lo pubblicavamo il sabato all'ora di pranzo, mi sembra così, e lo facevamo tipo, non in live, come si dice?
L'anteprima.
Facevamo l'anteprima in cui noi live rispondevamo anche pure ai commenti delle persone, insomma, che guardavano insieme a noi l'episodio che usciva. Dopodiché dopo che le persone guardavano l'episodio, invitavamo tutti quanti a lasciare domande e dubbi nei commenti sotto l'episodio, e nella settimana successiva avremmo risposto a quelle domande e commenti in una live su Instagram. Regà, abbiamo lavorato su sta roba così almeno 6 mesi, 8 mesi,
sì, un anno intero praticamente.
Ed è stato una potenza, perché è stato un prendere i vostri feedback, noi aggiungere pezzi, è stata veramente un'esperienza pazzesca. E più facciamo le grafiche anche su Instagram per schematizzare e sintetizzare ciascun nucleo di morte. Quindi veramente è stato...
A tutto questo ci manca solo un libro, che ce l'hai in mano, te lo sfogli, lo regali, ci rifletti, ci lavori.
Perché non pare?
Lo dovevamo fare già diversi anni fa sto libro, solo che veramente non ci siamo mai arrivati, perché nella vita ci sono delle priorità.
Allora, io volevo ringraziare, adesso ci siamo incontrati con tantissimi ragazzi, tantissime persone ci sono venute a salutare al concerto di Reale, guarda, tantissimi ci dicevano appunto, noi utilizziamo i nuclei di morte nei corsi prematrimoniali, noi grazie ai nuclei di morte siamo riusciti a fidanzarci, io mi sono lasciato con i nuclei di morte, io mi sono rimesso, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro. Sicuramente sul discorso dei nuclei di morte è un discorso importante. Ora, allargando il discorso nucleo di morte, possiamo parlare proprio che il discorso affettività è fondamentale, fondamentale dal punto di vista umano, è fondamentale nel discernimento ed è fondamentale nella vita di ognuno di noi. Allora, sto libro che volevamo scrivere, volevamo che fosse un testo che tu potessi proprio appuntarti, stracciarti, lanciare contro il muro, contro la persona amata anche.
Ma per tanto amore proprio, eh?
Sì, assolutamente. Lo faremo piuttosto spigoloso, così che quando impatta,
mamma
poi
mia,
possa veramente fare quello che deve fare. Allora, l'unica cosa è che quando mi sono messo a scrivere l'indice di sto libro, mi sono reso conto che era necessario che si aggiungessero dei pezzi. Mi spiego. Molte volte quando parliamo di alcuni argomenti necessariamente dobbiamo dare per scontato alcune cose, e quando poi ascolti i commenti delle persone su quello che appunto sull'argomento così, mi rendo conto che quelle cose che ho dato per scontato non sono poi tanto scontate, così che secondo me è importante contestualizzare tutto questo discorso dell'affettività. Ed è per questo che il libro secondo me non può essere soltanto sui nuclei di morte. Il titolo, almeno il titolo che mia moglie ha imposto con la sua notoria arroganza, ma l'amore può finire.
Perché non lo possiamo chiamare i nuclei di morte, dai, tutti mi daranno ragione, ma l'amore può finire, punto interrogativo.
Io non ho detto che doveva essere chiamato i nuclei di morte.
Sono tutti felici di avere un libro che si chiama così, dai, no, tutti hanno questa domanda, ma l'amore può finire? E tutti rispondono, se è un amore vero, non finisce, e gli altri rispondono, no, ma magari era un amore vero, però il mio è finito lo stesso, era vero all'inizio. Insomma, si entra già in delle risposte che non si capiscono.
Va bene,
quindi è interessante, dice, vabbè, dai, fammi vedere sto libro che dice, magari troviamo qualche risposta a questa domanda, comunque impegnativa.
Va bene, comunque, ma l'amore può finire. E buttando giù l'indice, io mi sono reso conto che ci stavano diversi punti che per me erano importanti per entrare bene appunto in una... Vorrei che questo libro fosse un luogo dove tu puoi andare a attingere risorse per il tuo cammino di fidanzato, ma per il tuo cammino proprio di risolverti affettivamente, cioè di costruire un'affettività matura per te stesso, ma pure se devi entrare in convento. Cioè vorrei che fosse un luogo dove tu puoi attingere strumenti, confrontarti, e mi piacerebbe anche che ci fossero tipo delle domande, degli esercizi in qualche modo che ti aiutano a fare chiarezza e a camminare su questa cosa.
Dobbiamo assolutamente specificare che lavorare sui nuclei di morte non vuol dire lavorare nella coppia, anzi è soltanto una piccola parte quello di lavorare sulla coppia. Cioè il libro è diviso in diverse parti.
5 parti il libro è diviso.
Il punto è lavorare sulla tua affettività, perché qualsiasi cosa tu debba fare nella vita, pure che c'hai 80 anni, se tu non sei risolta affettivamente e non sei capace di ricevere e dare amore in maniera libera, gratuita, serena, sana, fai un guaio. E quindi per capire perché sei incasinato, ti serve fare una sfogliata dei nuclei di morte, cioè capire qual è il punto e farti aiutare anche da chi ti sta vicino a farti da specchio per aiutarti a capire, magari da un punto di vista esterno, qual è il punto che ti rende così, cioè qual è la cosa che ti è d'inciampo, che ti...
gli impedimenti.
Sì, cos'è che ti impedisce di essere, di godere appieno di questo dare e ricevere amore in maniera sana. Quindi è una cosa proprio per tutti, non è solo per il discernimento vocazionale di chi si sta di chi è nel fidanzamento.
È chiaro che non è che si sostituisce a una guida spirituale, è chiaro che non si sostituisce a un percorso terapeutico, però vuole essere un luogo, un libro dove veramente puoi camminare, ecco.
Puoi camminare.
Allora,
poi ci sarà una parte invece sui primi anni sul discernimento proprio vocazionale e sui primi anni di matrimonio.
So che poi ci stava una parte di workout, workout, poi facciamo stretching, yoga, no.
Sì, sicuramente.
Allora, però volevo dire anche come volevamo scrivere questo libro insieme. Siccome l'esperienza quella di fare sta serie, no, su YouTube è stata pazzesca, ragazzi, hanno 50.000 visualizzazioni alcuni video, cioè una cosa proprio pazzesca, no? Era bello questa modalità interattiva in cui noi buttavamo fuori la bestiaccia e poi se ne parlava insieme e poi ci stavano delle live in cui si rispondeva. Che io vorrei riproporre un po' questa modalità.
Sì, anche perché la cosa bellissima dei commenti era che alcune cose per noi sono scontate perché magari sono punti che non ci hanno toccato, non abbiamo incontrato tante persone che vivono quella problematica e non le abbiamo proprio affrontate oppure le abbiamo affrontate in maniera un po' più semplice così. E quindi invece altre persone che erano sensibili su quel punto hanno fatto domande e hanno aggiunto cose particolarmente interessanti e utili. E quindi questa cosa nel libro cerchiamo di integrare anche queste cose che voi, questi feedback che voi ci avete dato.
Quindi vorrei fare ancora questa cosa qui e quello che ho già incominciato a fare con la newsletter di venerdì scorso è stato condividere una sintesi, un pezzo, un estratto, ecco così, di un pezzo del libro che stiamo scrivendo, l'ho messo nella newsletter, cioè quindi se tu hai letto la newsletter di venerdì scorso hai letto un pezzo di libro praticamente, molto sintetizzato, insomma abbreviato, ecco. Ci tengo a condividere e venerdì prossimo rimanderò un pezzo del libro. Perché mi piace ricondividere, lo spiegherò anche nella newsletter questa cosa qua un po' meglio, ma il venerdì scorso era tutti i santi, mi scocciava a scrivere questa cosa, però non l'ho detto, però ecco, da venerdì prossimo lo spiegherò meglio e mi piacerebbe appunto sentire da parte vostra il vostro feedback su questi pezzi di libro che condivideremo e anche vedere magari di fare delle live insieme dove potremo in maniera più interattiva magari parlare di queste cose qua.
Cioè vi lasceremo parlare e noi prendiamo appunti, ne discutiamo insieme, dai.
Cercheremo di andare a... vogliamo essere appunto efficaci in quello che andremo a dire e quello che faremo. Allora, vi ho detto che il libro si divide in realtà in cinque parti. Cioè, i nuclei di morte è soltanto una parte di queste cinque. In realtà...
due parti.
Due parti, sì, dai.
Due di cinque.
Una e mezza. No. Vabbè, vi volevo un attimo anticipare di che cosa parlerà questo libro qua. Allora, sono cinque parti, dove la prima parte è la parte più generale e le altre sono più specifiche. Sono cinque parti perché io credo che ognuno di noi nel viaggio così del risolversi affettivamente o di vivere un'affettività piena, ognuno di noi si trova in un momento diverso di questo percorso, di questo viaggio. Ed è bello che possa trovare nutrimento specifico per quella parte lì, piuttosto che semplicemente una cosa generale. Così che... diciamo, l'idea del libro è che certamente te lo puoi leggere tutto quanto e come ti pare a te, però anche è che se tu ti ritrovi più in un certo momento particolare di vita, puoi anche leggere soltanto una parte di questo libro e trovare le risposte o comunque le domande che ti interessano.
Sì, noi per anni, anche da sposati, per tanti anni da sposati, ormai poi le abbiamo imparate a memoria, siamo sempre stati con questo foglietto di Padre Giovanni dei nuclei di morte, perché in tantissimi momenti della nostra relazione, magari quando le cose non andavano un granché, o perché andavano male, o perché insomma non c'era benzina e non capivamo bene i motivi o come andare a fondo nella questione, avevamo sempre sto foglietto in giro per casa per tanti tanti anni. E il libro vuole essere un foglietto approfondito dove tu sai che il problema più o meno è qualcosa di personale e ti vai a leggere la seconda parte del libro e approfondisci quel punto lì. E quindi vuole essere una cosa anche super pratica dove ognuno, non c'è bisogno che ti leggi tutto il libro, dopo che magari te lo sei già letto, vai a lavorare su quelle cose lì che più ti interessano. Ed è facile da andarle a prendere.
Allora, la prima parte sarà invece proprio una parte generale sull'affettività. Che cos'è l'affettività? A che cosa serve? E soprattutto dove cerchi tu la realizzazione nella vita? Perché quello che crediamo profondamente io e Alessandra e quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle è proprio questo, che puoi cercare tante soddisfazioni personali nel mondo di qualsiasi tipo, penso sia lavori, soldi, l'affermazione sociale, raggiungere degli obiettivi che ti sei posto, delle avventure, viaggiare, non lo so, tante di queste cose qua. Ma se non sei capace, di vivere un'affettività piena, se non vivi un'affettività risolta, se non sei capace di entrare in una relazione, d'amore gratuita, beh, allora, ti manca un pezzo e tutte queste cose qua in realtà poi fungeranno, cercheranno di colmare quel vuoto che senti dentro. E così che non importa che cosa farai, ma continuare a dire che appunto la felicità è un momento, la felicità è qualcosa di passeggero, la felicità è qualcosa che vivi così, quando raggiungi qualcosa di bello, ma che comunque poi passa. Quello invece che vogliamo dire noi è proprio un'altra cosa, è che quando tu vivi un'affettività risolta, che non vuol dire per forza che stai insieme al ragazzo della tua vita, al principe azzurro, o c'hai i figli che volevi o non so che cosa, ma proprio se tu sei capace di entrare in relazione con le persone in maniera di amore gratuito, ecco, quello ti basta.
E
Quello è
poi
sufficiente.
capire che in amore nessuno ci insegna come fare, ma non è dove ti porta il cuore, ma è come io ho amato voi. Quindi ci sono degli strumenti che Dio ci dà e questi strumenti sono cosa molto preziosa. Cioè le 10 parole sono perché l'uomo sia felice, dice Dio, allora ci sono queste 10 parole di vita che ti danno una vita piena. Così nell'amore ci sono questi strumenti, questi nuclei di morte, appunto. Ci sono degli strumenti dove se tu non sei ben equipaggiato,
Beh, beh, casaccio.
vai a casaccio
E te fai
e
male.
ti puoi fare tanto male. Questo è il problema. E quindi i nuclei di morte sono avere un equipaggiamento solido per entrare in una relazione non a casaccio.
Ecco, la seconda parte del libro sarà invece appunto si entra nello specifico su una prima parte dei nuclei di morte che hanno a che fare con dinamiche personali. E questa è una cosa che noi diciamo sempre, è che per lavorare sulla tua affettività non hai bisogno di stare in una relazione. Anzi, al contrario, se ti trovi a vivere un momento da solo adesso, da sola, questo è il momento migliore, la tua opportunità più grande per incominciare a lavorare sulla tua affettività, così che sarai pronta per poter entrare in una relazione. In questa seconda parte andremo proprio a toccare dinamiche che sono personali e che ti impediscono di entrare in una relazione piena, bella. Cioè, presente che dici che, ma come tutte a me mi capitano quelli così, ma come tutte a me mi capitano.
Gli uomini sono tutti uguali.
E donne pure. Ma perché mi vado sempre a sbattere la testa su sta cosa? Ma perché mi trovo sempre in questa situazione? Ma perché non riesco a ogni volta? Perché ci cado ogni volta? Te lo sarei detto tantissime volte. Ecco, ci sta un motivo perché ci cadi sempre ogni volta. Appunto, in questa parte del libro parleremo di questi motivi. In particolare ci soffermeremo tantissimo sul discorso proprio anche dell'autostima, che è un po' il principio, no, di tutte queste cose qua. E parleremo anche di mancata desaterizzazione, parleremo di pornografia, parleremo di identità sessuale, parleremo di tante cose che hanno proprio a che fare con te stessa, cose che ti impediscono di entrare in una relazione di amore maturo.
Invece nella terza parte entriamo, solo la terza parte, diciamo, a questo punto parla di relazione, di dinamiche relazionali di coppia. Quindi solo fino a questo punto è tutto sul personale,
al singolare.
Adesso comincia al plurale. Al plurale vuol dire parlare di rapporto simbiotico, rapporto non paritario, castità.
Cosa fa morire una relazione? Sì. Dinamiche di coppia.
Le dinamiche di coppia, sì, che distruggono una relazione, e quindi quelle che le distruggono è come fare invece a alimentare questo amore, come fare a crescere in questo amore in maniera sempre libera, gratuita, sana.
Parleremo
non
anche...
Non so, questo è arabo, cioè dimmi qualcuno che ti insegna queste cose, solo Gesù Cristo te le insegna. Questo è arabo, perché non esiste. Cioè, nostra figlia a scuola, secondo superiore, comunque l'insegnante dice, la migliore insegnante, quella che stima di più nostra figlia in assoluto, che lei l'adora, il suo Dio, lei dice... ragazze, comunque, una scuola di quasi tutte femmine, ragazze, comunque, la cosa importante nella vita è studiare, perché così potete essere indipendenti economicamente e quindi libere. Nelle relazioni. Porca miseria,
un genio proprio.
Ah, ma che galera, cioè, oh, se mi devo difendere da una relazione, ma scusa, ma sto da sola, sto meglio, no? Questa è la prospettiva...
È che uno entra in relazioni con 800 freni a mano tirate, poi dice la relazione non decolla, per forza, cioè è impossibile.
Nostra figlia è rimasta un attimo scioccata, di mamma mia, se è così la relazione...
Che galera!
Che devo portarmi i salvagenti, i paracaduti, cioè non è mica una cosa bella, in effetti proprio la presentazione non è un granché. Capisco che noi viviamo in Basilicata nell'Ottocento, però diciamo che in generale...
1789 per la precisione.
In generale ci sono altri paracaduti, oltre a quello di lavora e sì, indipendente economicamente, se no ti leghi a un uomo, sei dipendente e non sei libera nell'amore. Diciamo ci sono tante dinamiche che magari sono anche più...
Sono sane, cioè sono
No, ci sono anche altre dinamiche, anche più subdole e delicate, tipo colmare un vuoto affettivo, proprio banali,
sì.
Che ti fanno entrare in dinamiche proprio di morte, proprio ingarbugliate,
pesanti,
manipolative,
sì.
Mamma mia, roba brutta.
Ma infatti...
Invece l'amore non è sta roba, l'amore è una cosa bellissima che ti fa fiorire, che ti fa fare veramente centro nella vita. Non è sta roba, è una cosa faticosa, va bene, però che mo ci dobbiamo difendere, forse no.
A me piace tanto questa parte qua, perché parla di alcune cose, secondo me, delle relazioni che vanno appunto anche un po' oltre i nuclei di morte, che sono innanzitutto quello di guardare nella stessa direzione, cioè che noi diciamo sempre che come fai, quando è che sei pronto per sposarti? Quando hai lavorato sui nuclei di morte e quando queste due persone guardano nella stessa direzione. E spesso viene fuori questa domanda: che vuol dire guardare nella stessa direzione? Ne parleremo un sacco, perché penso che è un po' l'ingrediente segreto per capire tante cose di una coppia, ed
sì,
è forse una cosa che a volte ci perdiamo, perché siamo concentrati sul bravo ragazzo, la bella ragazza, la
oppure
buona famiglia, non lo so.
E confondiamo guardare nella stessa direzione con avere un interesse in comune. Ci piacciono i cavalli, ci sposiamo. Ci piace andare a arrampicare, ci sposiamo. Siamo tutte e due credenti, ci sposiamo.
Sì.
È un po' pochino, ecco.
No, infatti,
perché di gente credente in chiesa ce n'è tanta. Mo' ho capito, gente credente di 30 anni ce n'è poca. Però forse è una motivazione troppo piccola per sposarsi.
È troppo piccolo sicuramente. E poi a me forse una delle cose che mi piace di più è che la relazione è innanzitutto è un incastro in cui proprio lei o lui vanno a toccare sia nel bene che nel male alcune parti di te che insomma ti fanno saltare, ecco, e che in qualche maniera, senza assolutamente volerlo, vai a ricreare il copione dei tuoi genitori, delle tue famiglie d'origine. E se tu non sei consapevole di questa cosa qua, in qualche maniera ti senti o fregata oppure non ti senti al controllo di quello che sta succedendo intorno a te. Ecco, parlare di tutte queste dinamiche, secondo me, sarà una cosa
Sì, a
importante.
questo punto è doveroso fare una citazione di Francesca De Reale che ha fatto durante il giorno dopo il concerto, che ha detto in maniera molto elegante, che io dico sempre questa cosa, però lei l'ha detto in maniera elegante,
Elegante.
efficace e con proprio una frase l'ha spiegata bene. Lei ha detto, ragazzi, guardandoli tutti in faccia, facendo una pausa di 1 minuto e 40 si fa, ragazzi,
Oh,
pausa.
ma in chiesa?
No, no, prima di andare a messa, quando ci siamo visti, prima di andare a messa c'è stato l'incontro con tutti i
Ah,
ragazzi.
sì.
Ragazzi, pausa, li ha guardati negli occhi tipo, sono seria.
A me gli occhi.
A me gli occhi. Farsi il culo è una cosa necessaria. Ecco, allora, faticare è una cosa molto necessaria. Senza la fatica non si va avanti, cioè non costruisci qualcosa di grande. Non esiste questa cosa qua. È un inganno. I nuclei di morte sono, citazione, sono parole
Citazione,
mie, non sto
no,
dicendo parolacce, vuol dire farsi il culo nella coppia e con se stessi. Essere seri, essere
e
seri.
non raccontarsela.
Allora, il Signore ti dà una mano e ti dice la verità, ti indica una strada di verità. Perché fare verità sulla tua autostima, fare verità sulla castità, fare verità su come ti relazioni tu col corpo, su come ti relazioni tu in intimità, cioè cosa cerchi tu nel profondo del tuo cuore, cosa vuoi davvero dalla vita e vedere poi la realtà dei fatti con quello che cioè, il Signore ti aiuta a fare verità. Poi però ci vuole tanto farsi il culo, accettare dove sei, dove siamo. Accettare che siamo in cammino, nessuno di noi è arrivato, accettare di dover camminare, accettare di dover chiedere aiuto, questa cosa qui, accettare di dover lasciare delle cose, di dover abbandonare delle strade, di dover intraprenderne delle altre, non è proprio robetta. Ecco, noi scriviamo questo libro perché il sottotitolo è Non chiedeteci perché lo sappiamo, cioè. Nel senso che la maggior parte, molti di questi punti ci abbiamo lavorato e ci lavoriamo. Certo, siamo partiti con lavorare con il rapporto non paritario perché io ero una ragazzina di 17 anni quando ci siamo fidanzati e lui ne aveva 24, quindi il problema era quello e ci sembrava insormontabile. Siamo arrivati ad altre roba. Decisamente molto. I punti che avevamo detto, questo sicuro non ce l'abbiamo, tipo la desatellizzazione. Io vivo da solo, io mi faccio i fatti miei, io sto all'università. Cioè, abbiamo sudato veramente tanti anni e ci siamo fatti un mazzo allucinante. E ci sono cose dopo che devi accettare che magari non si risolveranno mai del tutto. Cioè, c'è tanto da lavorare. Cioè, per questo è un libro tanto denso, tanto pieno di cose, è che va masticato lentamente, cioè bisogna digerirlo piano, 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 e c'è
E
tanto lavoro.
lavorarci, per questo io vorrei che ci fossero anche appunto delle domande operative, cioè che ti aiutano a scavare, a fare verità in quello che è stato detto, che non è un bla 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 bla, una bella storia, ma piuttosto è proprio che ti devi fermare e ti devi fare domande giuste. Ma quindi io su sta cosa qua come sto messo?
A me questa cosa delle domande non mi è mai piaciuta, però da quando Nuovi Orizzonti ci accompagna e facciamo la spirit therapy una volta al mese, praticamente magari Chiara Mirante parla bellissimo quello che dice, però magari non mi colpisce niente di che. Dopo leggi le domande che Chiara Mirante ha preparato e muoio. Leggo le domande e crepo lì. E invece ho capito che queste domande invece sono cosa buona e giusta, cioè
No, aiutano a
se fatte
contestualizzare, aiutano a
bene.
contestualizzare tutto quello che abbiamo detto. Nella quarta parte del libro, mo ci stiamo arrivando alla fine, invece è proprio indirizzata ai ragazzi che invece si stanno per sposare, cioè che hanno deciso che in qualche cammino l'hanno fatto e che in qualche maniera si vogliono sposare. La mia domanda là è proprio: perché ti vuoi sposare? E parleremo di tutta questa parte qua, quindi quando è il momento di sposarsi, quali sono le aspettative che hai e soprattutto parleremo di che cos'è il sacramento del matrimonio. E te lo dico Chip e Chop con 20 anni di matrimonio. Che, insomma,
ci proviamo a dire quello che abbiamo capito.
È chiaro che è sempre roba dei Chip e Chop, quindi non è che è la verità incarnata. Condividiamo noi quello che abbiamo capito del sacramento del matrimonio, perché c'è una grande... cioè se ne parla veramente poco di che cos'è sto matrimonio. È tutto grandi fischi a botti e bomboniere e super decorazioni il giorno del matrimonio, fiori a rotta de collo e vestiti costosi, però cioè di quello che è veramente il sacramento del matrimonio io vedo poco, vedo proprio tanto poco, a parte i matrimoni quelli proprio che se ci stava, se erano celebrati o non erano celebrati la stessa cosa, perché il punto era fare la festa. Questo senza insultare nessuno, ma è la verità, ecco, insomma. Ma di quei matrimoni che hanno fatto un cammino, che hanno, si sono fatte le domande, tutte queste cose così, è tutto molto annacquato rispetto a che cos'è questo sacramento. Perché quando noi parliamo alle coppie sposate, sempre io caccio fuori il catechismo della Chiesa Cattolica e faccio notare come il sacramento del matrimonio stia nello stesso capitolo del sacramento dell'ordine, cioè della consacrazione. E questo capitolo qua è il capitolo della missione.
Allora, qualche settimana fa sono andata in un santuario a messa di domenica e per caso mi sono trovata, cioè questa messa, durante questa messa venivano celebrati delle, come si dice, delle cresime, c'erano le cresime, c'erano una ventina di ragazzi che si facevano la cresima.
Tu hai gioito di gioia.
La chiesa era strapiena di gente. Di tutti a festa, io e Anna Chiara eravamo con la tuta, praticamente eravamo con la felpa, eravamo un po' fuori luogo, ma non lo sapevamo che c'erano le cresi. Vabbè. Insomma, mi ha colpito tantissimo il fatto che c'erano questi 3-4 banchi davanti di tutti i cresimandi. Questi cresimandi, non è un giudizio, diciamo, è un fatto che...
Chi vuoi insultare adesso?
Nessuno di questi cresimanti sapeva durante la messa quando alzarsi, quando sedersi, si giravano, non sapevano come prendere la comunione, dicevano, ma come si fa, non mi ricordo, la mano sopra, sotto, le mani quando prende la comunione, no? Sai, se la destra è sopra e sotto...
In bocca si prende la comunione, in bocca.
Vabbè, e quindi io ad Anna, nella mia arroganza...
l'abbiamo detto le cose come
stanno. Nel mio giudizio...
Momento verità.
Io facevo battute ironiche... E diceva ad Anna Chiara, vedi questi cresimandi, questi oggi diventano soldati di Cristo, vengono, ma qualcuno gliel'ha detto che sono soldati di Cristo? Cioè loro sono quelli che ci difenderanno nelle battaglie contro il nemico, loro oggi vengono, come si dice, gli viene data proprio l'armatura dello Spirito Santo.
Simpatica comunque.
Ricevono lo Spirito Santo e con lo Spirito Santo l'armatura con cui difenderanno la Chiesa di Dio, quindi tutti noi, dalle insidie del male.
Va bene, ok.
Alla fine di questo dicevo, ma gliel'hanno detto? Che si sapeva, cioè non erano mai stati a messa, ecco, evidentemente erano lì perché si sono sposare, penso, immagino, ecco, nella mia fantasia, non c'è neanche il vescovo. Poi dopo però, dopo la mia ironia, arroganza, giudizio, per cui non ho chiesto perdono perché non sono tanto pentita della mia arroganza, però in questo caso era ironia. Dopo però, guardando tutta la chiesa, era pieno di coppie sposate, è il gruppo di cui faccio parte io, oltre a quello dei cresimandi, io faccio parte, diciamo, lo step successivo di quelli sposati. Io ho pensato, ecco, noi sposati invece siamo quelli in missione per il Signore.
Esatto.
Certo, un altro gruppo messo bene proprio, fra i cresimandi. E poi ho tirato una linea e ho detto, è forse per questo che nella Chiesa, in particolare nella Chiesa Cattolica, sottolineo in particolare, nella Chiesa Cattolica che non ci sono più i miracoli. Non ci sono più le guarigioni, non ci sono più le conversioni. È per questo che sono vuote, o piene di bigotti e altra roba. Dico, forse sarà per questo, perché nessuno di noi in questa chiesa ha capito la mazza. Cioè, gli sposati non abbiamo capito che siamo in missione. I cresimandi non sanno che sono l'esercito di Cristo.
Che onda in guerra.
Non lo so, gli altri, il prete l'aveva capito e ha fatto il lavoro suo alla grande. Però tutti gli altri, secondo me, nessuno di noi si rendeva conto di dove stava. Cioè, nessuno viveva veramente quello che ci è stato consegnato.
Il sacramento che gli era stato, che incarnava, no?
Ah, noi con questo piccolissimo capitolo, che cioè, è ridicolo scrivere un capitolo
No, infatti non è un capitolo, è una parte,
è una parte del libro.
La parte numero 4 del libro, con diversi capitoli all'interno.
Daremo 4 pagine, che non sono qua, saranno 20, 30, 50 pagine, dove apriremo questo argomento, almeno il dubbio. Speriamo che con queste pagine almeno venga un dubbio di dire... Chissà, forse il matrimonio che a cosa serve? Cioè di aprire la domanda, ecco, questo è l'intento di questo di questa parte.
Bene, mi sento pieno di energia a scrivere questa parte. Adesso che mia moglie ha asfaltato ogni cosa.
L'ho contestualizzato.
Cioè, come coltivare sul cemento. Bene.
Io sono sempre propositiva.
E invece è invece la quinta parte, quella che è
ecco,
bella. Che...
Allora, il titolo stupirà.
No, sì, però il titolo...
Pieno di gioia.
Sì, il titolo è pieno di gioia.
Esultate nella gioia,
anche
o giusti.
È un commento, però, non deve essere per forza quello il titolo.
Aspetta,
però...
di il titolo che hai scritto, io aggiungo puntini e aggiungo una cosa. Vai, il titolo che ha scritto lui è questo.
Sì, era giusto perché era un appunto, ecco. Il matrimonio è una croce.
Puntini, grazie a Dio. Ok, che è un libro che avrei voluto scrivere sul matrimonio 20 anni fa.
Ma lo scrivessi pure quello.
Lo scrivessi.
Dai.
È un matrimonio, è una croce, grazie a Dio, perché la croce per un cristiano
è la salvezza.
È la salvezza. Ma detta così pare brutto, però è proprio così, è successo.
Ma però parleremo di tante cose in questo capitolo. È un capitolo, è una parte del libro dedicato ai primi anni del matrimonio, soprattutto, dove in qualche maniera tante, diciamo, idee che ti hai fatto su di lei o su di lui, ecco, si sgretolano davanti al divano la sera quando arrivi a casa distrutto.
Quindi è una croce, nel senso che a un certo punto ti trovi davanti alla cruda verità, e la cruda verità non è saltellare in giro nel giardino fatato pieno di fiorellini, ma è dare la vita, lo scoprirai solo dopo, che cosa vuol dire dare la vita. Non è non si scherza più, è veramente qualcosa di grandissimo. Ma come dice Francesca De Reale, ripeto la citazione, ti devi fare il culo, cioè dare la vita non è una cosetta che fai dal divano, è una cosa che è faticosissima.
Parliamo,
cioè,
di tante cose importanti,
ma questa fatica non è una fregatura. Cioè la croce non è una fregatura, la croce è la salvezza. Cioè è proprio nel dare la vita che la tua vita diventa piena, ma non diventa piena come ce la immaginiamo noi, allegra, senza pensieri, oppure nella fatica però felice, nel frattempo mi rendo conto mentre do la vita che è tutto facile e che ha un senso, che ha un motivo. No, mentre dai la vita può succedere che tu pensi che niente ha senso, che lui è un STR,
vabbè,
e tante cose brutte. Però è lì, è in quei punti lì veramente che svolti la tua vita innanzitutto.
Avete presente?
E dai una pienezza e un senso vero, profondo. Quella è la tua vocazione.
Avete presente coppie sposate giovani quando dite per gli sposi non c'è niente? Parleremo proprio di questo, del perché non c'è niente, di quanto questo sia funzionale. Parleremo delle prime crisi bestiali che uno incontra nel matrimonio. E parleremo anche della castità nel matrimonio, parleremo che cos'è il vero piacere erotico, l'intimità che si costruisce nel matrimonio, parleremo di cose veramente pesanti come il tradimento e parleremo di cose belle come imparare a pregare insieme.
Ecco, ognuno di queste parti, di queste
le sintetizzo.
Ognuna di queste 5 parti dovrebbe essere un libro di 1300 pagine. Questa è una sintesi, super sintesi delle sintesi, per aprire qualche dubbio, per dare il nome a qualcosa su cui dopo tu ti devi prendere responsabilità, andarci a lavorare, diciamo, e spargere un po' il seme. Poi dopo tutto il resto sa da fare e lo devi fare tu.
Le 5 parti, sintetizzando, sono queste. Una prima parte è generale, del parlare...
Se invece tu non vuoi lavorare e vuoi direttamente risolvere i problemi, così che da punto in bianco devi andare a Lourdes, a Medjugorje, queste cose qua.
Questi posti qua, sì.
Il libro non serve, no. La devi andare a Lourdes
direttamente
e basta. Cioè, invece spendi i soldi del libro, ho fatto un viaggio. Ok.
E le cinque parti, sono sintetizzando, sono queste: una prima parte generale che parla dell'affettività, su perché è importante investire in amore. In generale, non soltanto nelle relazioni di coppia, però nelle relazioni, imparare a relazionarsi in maniera libera. La seconda parte possiamo dire che è, ha a che fare con tutto quello che sono le dinamiche personali, quindi mettiamo così, costruire un'autostima forte nel senso più generale che esiste. La terza parte invece è pensata per i fidanzati, una preparazione, come direbbe Don Fabio Rosini, una preparazione remota al matrimonio, cioè che non si pensa ancora al matrimonio, ma invece è
si mettono le fondamenta.
Esatto, esatto. La terza parte invece la terza parte ce l'ho detto?
Preparazione al matrimonio.
Preparazione, no, aspetta, sì. Ok, mi sono ingarbugliato.
La quarta parte.
La quarta parte invece è una preparazione prossima al matrimonio, cioè per le coppie che si stanno veramente stanno decidendo la data e hanno fatto il loro cammino e vogliono decidere di sposarsi. Ecco, questa è la quarta parte. La quinta parte invece sono per chi è entrato già nel matrimonio e sta affrontando i primi anni di questa avventura. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Cioè
comunque a me mi sono venuti in mente 800 miliardi di cose indispensabili da dire in questo libro. Non so dove le metteremo, ma io ce le voglio mettere.
Le metteremo. Allora, ripeto, venerdì scorso già ho messo una piccola... Vi dico pure che cosa ho messo. Ho messo nella prima... Mo stiamo lavorando sul capitolo quello generale, ma la pone può finire. E ho messo una parte che riguarda... Aspetta, com'è che l'ho chiamata? Ma qua non c'è sta. Aspettate, date un secondo, perché c'è lo schema della prima parte. Ecco qua. Allora, sì, chi fa cento nell'amore fa cento nella vita. Quella è una sintesi della sintesi della sintesi, dove parliamo di perché in qualche maniera è pensare che essere felici... in questa società quello che ci viene passato è che l'importante è realizzarsi, che essere felici è qualcosa che riguarda raggiungere degli obiettivi, dei traguardi, quando invece essere felici, realizzati, pieni è appunto vivere questa affettività piena, indipendentemente se sei fidanzato, sposato o da solo. È una cosa proprio personale, una cosa che non ti può essere tolta.
Voglio aggiungere una cosa che poi nel libro verrà detta più volte o insomma all'inizio, che come noi abbiamo imparato a relazionarci con le persone e con noi stessi è il modo in cui ci relazioniamo con Dio. Quindi è importante lavorare su questi punti, soprattutto quelli personali, innanzitutto quelli personali, e poi in quelli di coppia vengono fuori ovviamente cose personali che da soli è difficile da scovare, e possono essere di coppia, ma possono essere anche in una relazione intima di comunità, per esempio. Cioè, se uno vive all'interno di una comunità in maniera molto forte, certo uno ti può fare da specchio, non allo stesso modo, però questa roba qui ci aiuta tantissimo a capire come ci relazioniamo con Dio e a capire le parti che noi ci perdiamo di Dio. Perché se noi ci relazioniamo in un modo con Dio anche di tappabuchi, se la nostra fede è riempire un vuoto, anche questo non è così, ci sta, ma anche questo non è sempre sano, perché il Signore non vuole solo riempire i nostri vuoti affettivi, il Signore vuole proprio darci una pienezza di vita, ci vuole proprio, ci immagina felici, è quello che abbiamo festeggiato al concerto, cioè il Signore ci vede santi. I suoi occhi su di noi sono di una vita piena, e questa cosa qua, il primo punto è questo, renderci conto come ci relazioniamo, e scopriremo tante cose che riguardano anche la nostra relazione con Dio. E le due cose dopo, le relazioni con gli altri, la relazione con Dio, si aiutano a vicenda. Cioè più capisci la relazione con Dio, più impari a relazionarti meglio con gli altri, più impari a capire i guai che nelle relazioni con te stesso e con gli altri, più impari... hai un modo diverso di pregare con Dio.
Invece venerdì prossimo condividerò la primissima parte proprio del libro, proprio rispondere alla domanda chiave del libro, ma l'amore può finire. Quindi io vi invito ad andare a ripescare la vecchia newsletter, a leggere la newsletter di venerdì prossimo e se avete voglia di condividere un pensiero, una cosa che, un dubbio che ci avete, potete farlo. Poi capiremo. Durante tutto questo percorso di scrittura, come anche organizzare magari delle live o delle cose. Mo, cominciamo ad andare avanti così un po' a braccio a condividere questi pezzi. Mi piacerebbe sapere appunto che cosa ne
Per
pensate.
iscriversi alla newsletter.
5p2p.it ci sta il box per iscriversi. Per andare a leggere le newsletter passate, trovate il link a newsletter. Ci sono tutto l'archivio delle newsletter già lì bello confezionato. Penso che questo qui è tutto quello che dovevamo dire.
Sì, diciamo, questa è una presentazione di quello che stiamo facendo.
Di quello che stiamo provando a fare. Quindi, io direi adesso proprio la prima cosa immediata da fare è quella di offrire quantomeno una messa per questo progetto, ognuno di voi, così che con, non so, 1.000 messe offerte, forse gliela possiamo fare. Quindi sono serio, non sto scherzando, sono veramente serio. È complesso scrivere una cosa così articolata, quindi vi sto veramente chiedendo di offrire una messa per questo progetto perché vogliamo poter consegnarvi un pezzo di noi, perché penso che un libro è proprio un pezzo di te in qualche modo, perché ci metti tutto veramente di te, e ve lo vogliamo consegnare, vogliamo che sia operativo, vogliamo che sia uno strumento utile per te e per chi verrà dopo di te.
Bene, noi vi salutiamo e ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo.
Lunedì prossimo con un vero Grateful Monday, non Grateful Tuesday come oggi. Dai,
Buona settimana.
ciao.